Arriviamo così al capitolo 22, al famosissimo capitolo metodologico. E finalmente veniamo al presente, al tempo della guerra del Peloponneso. Fino a questo momento Tucidide si è occupato del passato e dei problemi che la ricostruzione del passato pone all'autore dell'indagine. Ora Tucidide si occupa del presente. E Tucidide si confronta innanzitutto con il problema metodologico, vale a dire illustra al lettore i principi e il metodo adottati per ricostruire gli avvenimenti della guerra del 431, della guerra del Peloponneso. Ora, Tucidide distingue la materia della sua esposizione storica, appunto gli avvenimenti della guerra del Peloponneso, in due tipologie sulla base del contenuto. Da una parte ci sono i discorsi, i logoi. I discorsi tenuti dagli uomini politici alle assemblee, dai comandanti agli eserciti prima di una battaglia e via dicendo. Dall'altra ci sono i fatti, gli erga, vale a dire le operazioni militari propriamente dette, le imprese compiute, le azioni. Questa distinzione tra discorsi e fatti, notate, diverrà tra l'altro canonica in ambito storiografico dopo Tucidide. Noi non analizziamo qui quel che Tucidide osserva in relazione alla ricostruzione dei discorsi, il paragrafo 1 del capitolo 22. Il tema è senz'altro molto interessante e lo lascio alla vostra riflessione autonoma. Ci soffermiamo invece su quanto Tucidide osserva in relazione alla ricostruzione dei fatti, dell'azione di guerra. Leggiamo al capitolo 22, paragrafo 2. Quanto invece ai fatti, i quali costituiscono l'altra categoria di eventi relativi alla guerra, la prima categoria ovviamente è quella rappresentata dai discorsi, non ritenni di doverli scrivere attingendo al primo capitato, né come a me pareva, ma vagliando il più possibile scrupolosamente sia gli eventi di cui ero stato direttamente testimone, sia quelli di cui apprendevo da altri. Trovare i fatti, trovare, eliminate le virgolette, ovviamente ignoratele, trovare i fatti è stato faticoso dal momento che coloro i quali erano stati testimoni di ciascun avvenimento non davano la stessa versione degli stessi eventi, ma in ognuno interferivano il favore per una delle due parti, nonché la difficoltà di ricordare a distanza di tempo. Per sottolineare la fatica dell'inchiesta compiuta, Tucidide, nel paragrafo 3, segnala gli ostacoli principali sulla via del recupero della verità. Da una parte il tempo che cancella tutto, anche la memoria del testimone diretto. Questa del tempo che cancella tutto è una nozione già presente all'Erodoto del Proemio, ricordate. Dall'altra la faziosità della memoria del testimone, inclina il favore per l'una o per l'altra parte. La faziosità della memoria è un po' la naturale conseguenza di un mondo greco che già in esordio, in primo uno, Tucidide sottolineava essere diviso in due parti, in due blocchi distinti, rispettivamente il blocco ateniese e il blocco peloponnesiaco. Così Tucidide ci fa capire quanto questa divisione, che riguardava la politica reale nel 431 e negli anni seguenti, abbia finito con l'intaccare la memoria stessa dei migliori testimoni, condizionandola in negativo, quasi deformandola. Ma la parte più importante è nel paragrafo precedente, il paragrafo 2. Qui Tucidide chiarisce, da una parte, come i suoi informatori non siano casuali, ma scelti. Essi sono i protagonisti degli stessi eventi, testimoni appunto diretti. Dall'altra parte, Tucidide sottolinea come la sua ricostruzione non poggia affatto sulla propria impressione individuale. Ucos e moiei docei. Cosa dunque avrebbe fatto Tucidide? Quale sistema avrebbe escogitato per evitare di scrivere sulla base soltanto di una suggestione personale, come pure per evitare le difficoltà poi denunciate nel paragrafo successivo, il paragrafo 3, le difficoltà della labilità della memoria e della faziosità dei testimoni oculari. Ebbene, Tucidide avrebbe vagliato il più possibile scrupolosamente sia le informazioni tratte direttamente dalla propria osservazione degli eventi, e questo è un riferimento all'esercizio di ciò che noi chiamiamo autopsia, sia le informazioni riportate dai testimoni diretti, dunque le informazioni su eventi rispetto ai quali Tucidide non fu testimone oculare. Recita il greco: Ois theoutos paren kai paratonallon oson d'una tonna cribeia perie castu e pexelzon. Ragazzi, non so se ve ne rendete conto, ma qui ci sono gli estremi di un'autentica rivoluzione sul versante metodologico. Vedete, Tucidide non ci dice soltanto che ha confrontato criticamente le versioni di più testimoni oculari circa gli stessi eventi, ma che ha anche vagliato ciò che avrebbe visto con i suoi stessi occhi. Tucidide ha messo in discussione la sua stessa autopsia. Non si è fidato dei suoi stessi occhi. E quasi riducendo se stesso a livello di un comune testimone, diffidabile in quanto tale e passibile di verifica, ha voluto certificare se quello che aveva visto con i suoi stessi occhi fosse o no conforme a verità. Tucidide, vedete, non esalta affatto l'opsis come criterio sommo di accertamento. Al contrario, diffida dell'opsis. E questa diffidenza, che lo rende così prossimo ai sapienti presocratici, sembrerebbe del tutto nuova sul versante storiografico, se solo si pensa ad esempio a Erodoto, che invece considera l'opsis, lo sguardo, lo strumento autentico più importante ai fini dell'accertamento. Tucidide è un po' simile a Eraclito di Efeso. I sensi sono cattivi testimoni, diceva Eraclito. I sensi saranno imprescindibili ai fini del recupero della verità nell'inchiesta storica, e tra questi soprattutto lo sguardo. Ma è il logos, la sapienza razionale che si realizza attraverso la syncrisis, il confronto critico fra le diverse versioni dei testimoni oculari, ad essere dirimente. Certo, non stupisce che una riflessione così fine, così sottile e avanzata nei contenuti come questa di cui si fa interprete Tucidide in primo 22.2, abbia reso Tucidide un punto di riferimento per antichi moderni. I moderni lo hanno ipostatizzato, passatemi l'espressione, a prototipo del moderno storico-scientifico. Ma ribadisco, Tucidide qui è ben più simile a un sapiente presocratico, nella misura in cui pone in discussione l'opsis, sottolineando così implicitamente che la corretta ricostruzione degli eventi passa solo ed esclusivamente attraverso il logos, attraverso la sapienza razionale, attraverso l'avveduto utilizzo comparatistico, che senza il logos non potrebbe tenersi, delle informazioni tratte da tutti i testimoni oculari, inclusa la propria testimonianza oculare, la propria esperienza di autopsia. Il paragrafo 4, con cui si chiude il capitolo 22, contiene una riflessione che ristabilisce le distanze, come già in primo 21.1, tra Tucidide e gli altri, in particolare i logografi, gli autori di scritti prosastici relativi al passato. Leggiamo: probabilmente il mio racconto risulterà poco dilettevole in una pubblica lettura, proprio perché privo di finalità artistiche. A me però basterà il fatto che lo ritengano utile quanti vorranno vedere con precisione i fatti passati e orientarsi un domani di fronte agli eventi, quando stiano per verificarsi, uguali o simili in ragione della natura umana. Ciò che ho composto è un'acquisizione perenne, non un pezzo di bravura mirante al successo immediato. Tucidide rifiuta il facile successo delle letture pubbliche. E qui potrebbe esserci un'altra puntatina polemica contro Erodoto, che secondo la tradizione avrebbe tenuto letture pubbliche della propria opera Olimpia ad Atene. Tucidide punta invece alla realizzazione di un'opera che sia utile per sempre. E qui si intende l'utilità per l'uomo politico in primo luogo, anche se non soltanto per il professionista della politica. C'è in effetti qualche cosa di più, qualche cosa di inquietante in questa riflessione che leggiamo in 22.4, qualcosa che le dà quasi un tocco spettrale, direi. L'opera di Tucidide sarà utile, ci fa capire Tucidide stesso, perché descrive circostanze che si riproporranno in modo uguale o simile in futuro, e questo perché in gioco c'è l'uomo e la sua natura, invariabile al mutare del tempo. L'uomo non cambia ed è come in una gabbia, condannato a rivivere il passato nel futuro. Tucidide qui è certamente portavoce di una prospettiva, direi addirittura tragica, non soltanto pessimistica. Tucidide nella sua opera non tratta dei venti felici dell'esistenza dell'uomo, tratta di una guerra, anzi della guerra più grande, lui dice, dell'intera storia greca. Ebbene, le condizioni che hanno reso proprio questa guerra così immane e distruttiva potrebbero benissimo riproporsi in futuro. Sembrerebbe che l'uomo non possa proprio sfuggire a un destino di sofferenza e di dramma.